Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni. La nostra nuova stagione si apre con un evento imperdibile che avrà luogo proprio a Varese, ai Giardini Estensi. Quest'anno fa infatti tappa a Varese il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia, Arte, Ambiente ed Etnologia, in collaborazione con Firenze Archeofilm. È in studio con noi Marco Castiglioni, presidente dell'associazione Conoscere Varese e dal 2015 responsabile del Museo Castiglioni di Villa Töplitz, dedicato proprio agli scavi di tuo papà Angelo e di tuo zio Alfredo. Buongiorno Marco.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, grazie ancora per l'invito.
Grazie a te di essere con noi. Prima di raccontare cosa sia questo importante festival, diciamo subito che inizierà proprio questa sera ai Giardini Estensi e proseguirà con grandi appuntamenti fino a domenica, segnatelo sull'agenda. Come ricorderemo ancora, il programma si può visionare sul sito del Museo Castiglioni e su Firenze Archeofilm. E adesso scopriamo di più. Marco, cos'è il Festival Internazionale del Cinema e dell'Archeologia, Arte, Ambiente e Etnologia e qual è la sua storia?
Allora, il Festival Varese Archeofilm nasce a Firenze perché Varese è un'emanazione, diciamo, fa parte di quel circuito di festival diffuso che ha voluto iniziare appunto Firenze Archeofilm. Firenze Archeofilm è la casa madre dove viene raccolto il meglio della produzione mondiale della documentaristica, viene tradotta, viene doppiata in italiano, viene trasmessa, naturalmente viene proiettata, poi una selezione dei migliori filmati vengono riproposti in importanti città nazionali, quindi è una specie di circuito, sì, in cui da quest'anno entra a far parte anche Varese, ma entra a far parte insieme a città insomma portanti dal punto di vista culturale e turistico come Torino, Pesaro, Aquileia, Agrigento, Ravenna. Insomma, Varese entra davvero, oltre che con Firenze naturalmente, dentro un circuito che la proietta in un ambito turistico e culturale molto più ampio, internazionale direi, perché i documentari vengono da tutto il mondo. Infatti in calendario Varese Archeofilm ci sono documentari inglesi, francesi, americani e poi naturalmente italiani.
Tutti tradotti, questo è importante.
Tutti tradotti,
quindi,
sì.
Quando si potrà liberamente, quindi senza pagare nessun biglietto, entrare ai Giardini Estensi e vederli, si potrà anche capire tutto.
Esatto, appunto liberamente, gratuitamente, perché il Comune di Varese, che ringrazio nella persona del sindaco Galimberti, nell'assessore Cecchi, i funzionari, soprattutto Micheletto della Cultura, Cassinelli, direttore dei musei, hanno creduto nel progetto e hanno messo i capitali per rendere questo festival gratuito per i cittadini. Quindi insomma una bella offerta in più, un bel vantaggio in più.
È bello questo comune che ci offre cose sempre bellissime, come ci sarà la natura urbana, questo festival del paesaggio e questo festival dell'ecologia, che è una cosa bella tutta da scoprire, è un mondo, perché questo mondo in cui vengono ripresi questi, queste operazioni di scavo, queste cose come quella bellissima che avete fatto voi in Eritrea, che è in corso questa ricerca su Adulis, questa città meravigliosa.
Certo.
Bene, e la prima un po' di più, quali sono anche gli obiettivi di questo festival?
Ma l'obiettivo è, questa è la prima edizione, però naturalmente mi aspetto, mi auguro e spero che sia la prima di una lunghissima serie, perché le cose che funzionano, che hanno successo, che portano anche attenzione al di là del territorio locale, cittadino, provinciale, sono le iniziative che durano nel tempo e crescono nel tempo. Quindi l'idea è proprio quella. Poi era anche un sogno, perché già mio padre e mio zio, ma poi anch'io, sognavo da tempo di portare a Varese un festival del cinema archeologico, che però non è solo archeologico, è anche archeologico. Diciamo, la maggior parte dei documentari in programma si riferiscono a questa tematica, però c'è anche arte, ambiente, etnologia, quindi è molto più ampio rispetto al tema archeologico. Poi ci saranno anche dei documentari di mio padre e mio zio, appunto uno archeologico e uno etnologico. Non ci sarà quello su Adulis, che metteremo proprio avanti, perché l'ultima serata, quella dedicata appunto al lavoro di mio padre e mio zio, è un fuori concorso, perché Varese Archeofilm è un concorso, quindi i spettatori saranno chiamati a esprimere un giudizio su quello che vedranno e verrà poi alla fine conferito un premio, anzi due, perché c'è anche il premio della giuria dedicato alla memoria di mio zio Alfredo. Ho voluto questo proprio per rendergli omaggio per il suo lavoro, della sua vita, insomma.
Beh,
di quello che ha fatto.
È proprio la realizzazione di un sogno.
Esatto.
Quindi un modo per condividere questo percorso dei fratelli Castiglioni, una coppia di viaggiatori, etnologi e archeologi sempre curiosi di indagare nella storia dell'uomo. Quindi il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia, Arte, Ambiente e Etnologia sarà un'occasione per rendere omaggio a F. Castiglioni, indagare in questa loro storia di infaticabile ricerca, ricordando che tu, Marco, ti prendi cura dello splendido Museo Castiglioni, inserito nel parco di Villa Töplitz. Sì, questa è una realtà veramente, sì, è bellissimo. Perché
ti ringrazio. Beh, io credo in quello che faccio, come sto credendo in questo festival, credo in quello che sto realizzando al museo, anche perché più modestamente rispetto a quello che hanno fatto mio padre e mio zio, io non avevo la possibilità, perché è cambiato anche il mondo intorno a me, sono cambiate tante cose, non era più possibile fare quel tipo di ricerca, però ecco, il mio compito diciamo che è quello di portare avanti il ricordo di quello che hanno fatto loro in 60 anni di ricerche sul campo nel continente africano. Nel museo c'è una parte di tutto questo ricordo, ma naturalmente io non mi voglio fermare allo status quo, voglio far crescere anche il museo. Lo faccio attraverso le mostre e poi ho un progetto di ampliamento del museo, ma questo è naturalmente più complesso.
E questo è il tuo sogno che...
Sì, ma prima o poi ci arrivo. Insisterò fino a quando non ci riuscirò. Non dipende solo da me, dipende anche dal Comune di Varese. Però facendo vedere il mio impegno, il mio lavoro, spero la qualità di quello che realizzo, ecco, magari sarà più facile in un futuro riuscire a convincere l'amministrazione a investire sul Museo Castiglione. Però già così com'è, voglio dire, è godibilissimo. Uno pensa di entrare in un piccolo museo, invece poi all'uscita dice: ma è incredibile, io sono stato 43 ore e non mi sono accorto del tempo che passava. Non lo dico io, lo dicono i visitatori, quindi io ho la furia di sentirmelo ripetere, ci credo. Quindi.
Diciamo cosa hai fatto in questi anni, perché sono cose veramente molto belle che hai fatto al museo, è un modo anche per condividere questo desiderio di vivere il passato con chi abbia voglia di viaggiare con te e con i fratelli Castiglioni, perché hai portato tutti a scoprire le diverse culture africane, presentando le mostre Pashed, l'artista del faraone, e poi l'Egitto di Tutankhamon, e poi c'è un'esposizione splendida che ci ha guidati alla scoperta della città di Adulis, questa città dell'Eritrea, che è stata veramente scavata dai fratelli Castiglioni, dove stanno avvenendo rinvenimenti continui.
Allora, diciamo che l'ultima follia, tra virgolette, di mio padre e mio zio, perché all'alba dei 75 anni hanno deciso di intraprendere queste nuove ricerche archeologiche in un paese difficile per alcuni versi come l'Eritrea, in un porto, Adulis appunto, che era probabilmente il secondo porto più grande dell'antichità, secondo solo a Ostia, quindi il porto di Roma. E sono 40 ettari erotti di sito archeologico, venuto alla luce finora soltanto all'1%, quindi ci sarà da scavare per decenni e riserverà sicuramente delle grandissime sorprese. Già però quello che è emerso è stato appunto oggetto della mostra che si è conclusa qualche mese fa al Museo Castiglioni, e insomma scoperte molto molto importanti che stanno riscrivendo la storia della cristianità e di quell'area del mondo. Mostra che peraltro ha avuto un buon riscontro, al punto tale che probabilmente andrà a aprire l'anno accademico del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana del Vaticano. Quindi insomma, da Varese, dal Museo Castiglioni, una bellissimo. Mostra che va al Vaticano,
una grande soddisfazione.
È una grande soddisfazione.
Ma anche perché sono state scoperte delle basiliche paleocristiane, quindi si apre un mondo proprio sconosciuto.
Certo, l'interesse del Pontificio Istituto è proprio quello, nel senso che le scoperte che stanno emergendo ad Adulis stanno retrodatando di secoli l'avvento, la presenza, ma soprattutto la forza che aveva raggiunto la Chiesa cristiana in quell'area del mondo, perché vi ricordo siamo in Eritrea, siamo fuori dai confini dell'impero, eppure qui si erano sviluppate basiliche enormi per l'epoca, molto moderne peraltro. La regione cristiana era diventata regione di stato del regno di Aksum, che era collegata col porto di Adulis. Adulis era il principale sbocco sul mare di questo regno, tanto che sulle monete aksumite ad un certo punto in poi, ma stiamo parlando della seconda metà del IV secolo, quindi insomma, in maniera davvero dietro nel tempo ci sono i simboli cristiani, vengono ripresi i simboli cristiani, quindi per dire quanto la religione cristiana è arrivata indietro nel tempo e quanto fortemente si è radicata in quest'area del mondo, insospettabile quasi.
Già un potere grandissimo a quel tempo. Voglio però anche dire che è bello come tuo papà e tuo zio sono stati chiamati proprio al presidente dell'Eritrea a investire, gli ha detto cercate dove volete voi,
gli ha dato carta bianca,
e questo è bello perché troviate un luogo che diventi anche un riferimento turistico, che dia una potenza in più al mio paese.
Sì, perché l'Eritrea sappiamo che è uscita da una lunga guerra civile con l'Etiopia per ottenere l'indipendenza, e poi ha subito anche un lungo periodo di pace armata sui confini con appunto l'ex padrone di casa, anche se è scorretto di usare questo termine. Adesso però peraltro ho visto che è scoppiata una pace, sembra, tra Eritrea e Etiopia, questa è una bella notizia, finalmente tra tante notizie brutte ce n'è anche una buona. Allora adesso il presidente sta cercando di sviluppare un po' il turismo e la cultura del suo paese, sta cercando di aprirsi al mondo. Sicuramente una delle basi su cui puntare è il patrimonio archeologico vastissimo che ha l'Eritrea. E siccome tra Eritrea e Italia c'è da sempre comunque una connessione, c'è anche un'amicizia nonostante sia stata una nostra ex colonia, quindi lui è proprio andato alla ricerca di archeologi italiani che sapessero scavare e indagare in luoghi in cui insomma gli altri facevano un pochino più fatica. E allora ho individuato mio padre e mio zio, queste persone, li ha chiamati in Eritrea, li ha ricevuti.
Sì, di rispetto nel loro lavoro. Sì, tra l'altro in Eritrea si parla anche di italiano.
Ci sono moltissimi eritrei, soprattutto quelli più anziani, sì, che parlano italiano. E poi c'è anche una grande scuola italiana, che è una delle principali del paese. Ma guardate che l'Eritrea è un paese davvero meraviglioso sotto tantissimi punti di vista, non solo archeologico, architettonico, etnologico, paesaggistico, veramente un posto meraviglioso. Peraltro Asmara, la capitale dell'Eritrea, l'anno scorso è diventata patrimonio UNESCO.
Perché è un gioiello.
Sì, è un gioiello, dove si è espressa forse al meglio, nella maniera più incredibile, l'architettura razionalista italiana del periodo fascista. Come sembra fare un po' un viaggio nella Roma degli anni 30, c'è il cinema Impero, il bar della Bella Rosina, l'albergo Italia, però tutto davvero molto ben conservato. Poi Asmara è un clima meraviglioso perché ha 2400 metri di altezza, quindi è un'eterna primavera.
Bellissimo.
È una città ordinatissima e pulitissima per essere una città soprattutto del continente africano.
Sì.
C'è una percezione di sicurezza molto alta, e anche realmente una sicurezza molto alta, e quindi è un viaggio sicuramente che si può affrontare, vale la pena di fare.
Bello, bello. Quindi c'è anche questa bellissima mostra che c'è stata, ma in qualche modo proseguirà. Il museo è colmo di reperti che fanno parte delle culture africane,
certo.
E addirittura c'è questa mostra che è stata già fatta in passato e che riaprirà con la nuova stagione, che qua è Il Canto della Terra, la mostra di Antonio Testa.
Allora sì, Antonio Testa, musicista, specializzato in musica della natura e musica etnica. Un'altra persona che ha viaggiato molto nella vita e ha raccolto centinaia di strumenti musicali etnici, poi ne ha costruiti anche lui, ha riprodotto degli strumenti preistorici, insomma li espone, ma non è tanto quello, è bello anche vederli naturalmente, però il bello è seguire i suoi laboratori, no?
E lui
racconta quello che gli strumenti, la loro origine, la loro storia, li suona e poi li fa anche suonare. Alla fine si forma una specie di piccolo concertino.
Sì.
Chiaramente questa è una cosa più indicata per le scuole, e infatti ha avuto grande successo per quello che la riproniamo anche quest'anno per le scuole, però nel weekend è su prenotazione, perché dobbiamo fare i piccoli gruppi, perché per essere godibile questo percorso ci resta una certa partecipazione, l'apriamo anche alle famiglie, ai visitatori, insomma.
Quindi
è anche una bella esperienza, perché un genitore può fare un percorso con il figlio
condividendolo
interagendo con lui. E lui è davvero, Antonio è molto bravo, perché lui è in grado proprio di fare questo, di coinvolgere dai più piccoli ai più grandi, quindi
attiva l'attenzione di tutti. Infatti ma anch'io l'ho provato, è stato bellissimo, quindi lo consiglio. Quindi un museo veramente che offre tante cose e che adesso è coinvolto anche in questo bellissimo festival, che diventa anche un po' un omaggio ai fratelli Castiglioni.
Sì, beh, allora il festival l'ho pensato sì collegato anche al museo, naturalmente il museo è tra gli organizzatori del festival, ma io credo che riuscire a proporre cose belle nella propria città, nella fattispecie Varese, che è la mia città, serva non solo al Museo Castiglioni, che sicuramente potrebbe far da volano, ma serve per tutta la cultura, per tutta l'offerta culturale cittadina. Quando si crea un movimento, quando si crea un interesse legato a un appuntamento, poi ne godono tutti gli altri. Poi soprattutto un appuntamento come questo che dura 4 giorni, quindi ci sono tanti appassionati del cinema, della realtà, come viene anche chiamato il cinema documentaristico, che magari anche da lontano possono venire a Varese, e Varese ricordo anche l'esclusiva per la Lombardia, quindi un territorio non proprio piccolino, esatto, e quindi potrebbero, vedono il festival, il giorno dopo si vanno a vedere un bel museo, vanno a vedere Sacromonte, vanno a vedere le tante bellezze che Varese ha da offrire e che va ancora tutto fatta scoprire e pubblicizzata, perché
bellissimo,
è un grande patrimonio inespresso.
Bello, quindi facciamo la prima pausa musicale con il grande Tom Petty e ripensiamo a queste belle parole che hai detto.
Let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too alone to be proud, and you don't know how it feels. You don't know how joint, let's head on down the road to somewhere. I gotta go, and you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me. So let's get to the point, let's roll another joint, let's head on down the road to somewhere. I gotta go, and you don't know how it feels. You don't know how it feels. No, you don't know how it feels.
Eccoci tornati in studio con Marco Castiglioni per parlare di questo bellissimo festival che parte questa sera. Quindi raggiungiamo la tensostruttura all'interno dei Giardini Stensi e iniziamo a presentare il programma del Festival Internazionale del Cinema di Archeologia, Arte, Ambiente e Tecnologia, partendo proprio da questa sera. Ricordiamo che Varese Archeofilm vede la collaborazione, oltre che di Firenze Archeofilm, del Museo Castiglioni di Varese, dell'Associazione Conoscere Varese, del CERDO, Centro Ricerche sul Deserto Orientale, di Turisma, il Salone dell'Archeologia e del Turismo Culturale di Firenze e patrocinio dell'Università degli Studi dell'Insubria, oltre che la collaborazione appunto del Comune, che è tanto importante. Ricordiamo che sarà ai Giardini Stensi da oggi fino al 9 settembre. Inizio proiezione 20:30, l'ingresso è libero e gratuito. Questi sono i dati essenziali.
Esatto. Va aggiunto che anche il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ecco, Onlus, si è aggiunto dopo. Allora, quando io ho fatto il primo versione del programma non c'era ancora, adesso c'è, è sicuramente un ulteriore grandissimo valore aggiunto per la manifestazione. Si parte appunto, come hai detto, alle 20:30, tendo come la chiamano adesso, struttura dei Giardini Estensi, dove si svolge Esterno Notte, sì, no? Le proiezioni cinematografiche di Film Studio 90, che anche lui dà il suo supporto tecnico all'operazione, e ci saranno in programmazione una serie di documentari. E poi ogni serata vedrà la presenza di un ospite, un invitato, che verrà intervistato dai giornalisti.
Bello, questa specie di struttura di ogni serata, esatto. Visione e ascolto.
E ascolto. Con ospiti importanti, intervistati appunto dai giornalisti di Archeologia Viva, in particolare Giulia Prunetti. Allora, la prima serata vedrà la presenza di Alessandro Roccati, che è il più importante egittologo vivente che abbiamo oggi in Italia, professore emerito di egittologia della Sapienza. Poi, insomma, lui ha guidato materialmente gli scavi al tempio di Amenofi III, che è diciamo, il tema del primo documentario. Quindi, sì, chi più di lui ha la possibilità di raccontare ancora di più rispetto a quello che si vedrà nell'interessantissimo documentario di apertura.
Parliamo di una piccola divagazione, sì, divagazione, sempre parlando di questi documentari, cioè come vengono realizzati questi materiali? Mentre vengono fatti gli scavi, viene ripreso, è fatto in modo proprio,
sì,
professionale?
Sì, c'è anche quello.
Come funziona?
Allora, andrebbero affrontati uno per uno. Ecco. Allora, parlando di questo qua di Amenofis, qui si racconta il tempio di Amenofi, che tra le altre cose era quello che dovrebbe essere, uso il condizionale perché non è ancora certo in maniera assoluta, il nonno di Tutankhamon, sì, è stato uno dei più grandi faraoni di tutta la storia dell'antico Egitto, diciottesima dinastia, che ha segnato il suo regno un lungo periodo di pace e prosperità dell'Egitto faraonico. Ha lasciato un tempio enorme, incredibile, di cui però rimaneva poco ed era stato poco indagato e scavato. Appunto, questo documentario racconta proprio le ricerche e poi come sono stati rimessi in piedi due enormi colossi che rappresentavano il faraone.
Sono quelli che si possono vedere ancora oggi.
Esatto.
No? Ma nel nulla.
E poi grazie anche alla informatica, alle tecniche moderne, digitali, sono molto usate adesso anche in questo tipo di cinema, vengono fatte delle ricostruzioni grafiche di come era il tempio, di come erano le situazioni. C'è molto uso adesso in questo, anche perché il cinema documentaristico sta conoscendo un grande successo da alcuni anni a questa parte, perché va a colmare una sorta di vuoto creativo che c'è nel cinema classico. È sempre più difficile vedere film con soggetti originali, con sceneggiature particolari. Allora si rifà quello che è la realtà, è il cinema, perché si viene chiamato il cinema della realtà, però utilizzando tecniche sofisticatissime ormai hollywoodiane. E quindi davvero sta colmando una richiesta da parte del pubblico, e lo farà sempre di più. Per questo io credo che un festival di questo tipo sia davvero destinato nel tempo a diventare sempre più importante, sempre più seguito. Quindi anche in questi film c'è questa novità, diciamo, della tecnologia.
Quindi si parte con l'Egitto.
Poi ce ne sarà un altro, sempre nella stessa serata, molto interessante, sulle indagini archeologiche compiute a Persepoli, cioè il paradiso della Persia. E poi un bellissimo documentario che, sentendo un po' le persone che ho incontrato in questi giorni parlando del festival, interessa molto, delle indagini che sono state compiute sul Francesco Crispi. Una nave italiana della Marina Militare che è stata affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, di cui si era persa traccia, e c'è tutta l'indagine che ha portato, non dico a cosa, perché sennò rovino, spoilerizzo il documentario.
E queste visioni accompagnate dall'incontro proprio con Alessandro Roccati.
Lui parlerà naturalmente più sulla parte egittologica, quindi sul primo documentario. Non si potevano avere, come dire, tutte le sere 3-4 esperti, perché sennò la serata diventava troppo lunga. Però insomma abbiamo cercato di mettere ogni sera un esperto che approfondisse un tema trattato in uno dei documentari. Appunto, la prima serata, Egitto faraonico.
Un mondo di appassionati, quindi anche le persone vengono volentieri, immagino, a prendere parte a questi incontri.
Ma mi auguro, io davvero spero che ci sia una grande risposta da parte della città. Perché se già la prima edizione avrà successo, tutto sarà più semplice per proseguire nel tempo.
Certo.
Quindi io mi aspetto, io ci credo, i varesini li dipingono come un po' disinteressati alla cultura, non è affatto vero. Bisogna offrire cose belle, e quando uno offre cose belle poi la città risponde.
E questa sarà un'occasione per scoprire cose bellissime, perché sempre viaggiare nel passato ha un grande fascino, scoprire cose che sono state. Si continua quindi questa giornata dopo oggi, continuiamo domani con altri momenti bellissimi.
Domani venerdì ci saranno due documentari, perché qui sono un po' più lunghetti, quindi sono solo due, ma insomma sono da 50 minuti, ecco, una lunghezza anche
gestibile.
Siamo al limite, perché il documentario deve avere una snellezza, una velocità, però se il documentario è fatto bene e non riesce a non aiutare anche arrivando a queste,
forse per questo c'è proprio una sorta di competizione dietro il festival, perché è giusto dare anche degli stimoli a chi fa questi documentari, perché siano molto fruibili.
Allora apre la serata il misterioso vulcano del Medioevo, che poi è quello che ha vinto il premio del pubblico di Firenze Archeofilm.
Bello.
Qui è un'indagine che è stata compiuta da un'equipe su questo misterioso vulcano, misterioso perché non era stato ancora ritrovato, non si era capito qual era questo vulcano che ha influito nel clima durante il periodo del Medioevo. Sappiamo che c'è stata una sorta di piccola glaciazione, no? E probabilmente è stata dovuta proprio a questa eruzione. E quindi è molto interessante, perché è un argomento inaspettato, nuovo. Vediamo che qui esuliamo un po' dall'archeologia. Ecco, poi ci sarà un incontro con un varesino, perché ho voluto dare anche negli ospiti un tocco di varesinità. Abbiamo invitato il professor Giuseppe Armocida, conosciutissimo medico, storico, importantissimo, grande divulgatore. Lui è davvero uno molto bravo a raccontare, e ci racconterà probabilmente qualcosa legato, lui è esperto in storia della medicina, che ha a che fare con il documentario che chiuderà la serata, cioè mm-hmm. Carri cinesi all'origine del primo impero, mm-hmm. che racconta come questa macchina da guerra, come i carri, hanno segnato l'espansione dell'impero cinese. Insomma, però quando ci sono le battaglie si sa che ci sono anche feriti e quindi c'era anche la medicina da campo e magari ci approfondirà Armucida.
Bello, sì, tutti i mondi veramente da scoprire. Quindi già si inizia, si avvia per il fine settimana che ha anche tanti altri momenti da vivere insieme.
Fine settimana, sabato 8, sempre 20:30, abbiamo quello che a me interessa moltissimo, il documentario che aprirà la serata, Iceman Reborn, la storia di Ötzi, cioè l'uomo di Similaun, sì. È la più antica mummia mai ritrovata, 5.300 anni di mummia. Ce lo ricorderanno tutti, no? Questa mummia scoperta per caso da due escursionisti. A confine con l'Austria, non che poi c'è stata Bolzano, anche proprio esatto, c'è stata un po' una tensione di chi è questa mummia. Poi si è scoperta che per pochi metri l'italiana e oggi è esposta con tante cure a Bolzano, un bellissimo museo. E un museo visitatissimo anche grazie appunto a questo uomo di Ötzi, che è diventato un vero e proprio mito. Sì. Ma oltre ad essere molto interessante tutta la storia della sua scoperta, insomma, questa mummia ha raccontato davvero tante cose molto importanti per capire come era la civiltà, come è iniziata la civiltà europea, come ha dato delle risposte importanti su come era la vita degli uomini europei di 5.300 anni fa. E stiamo parlando di 1.500 anni prima di Ramesse II,
cioè, tantissimo tempo fa.
Quindi questa io la ritengo davvero interessante, almeno per le mie corde. Allora, a parlare di Ötzi, chi meglio di professor Raffaele De Marinis, già ordinario di preistoria e protostoria dell'Università degli Studi di Milano e stato anche presidente dell'Istituto di Storia e Protostoria di Firenze, quindi un altro accademico di altissimo livello che ci racconterà un po' di più sulla preistoria, sulla vita di questi uomini antichi.
Ancora bello, vedo che avete accostato sempre dei momenti proprio nel passato più lontano a cose un po' più tecnologiche.
Sì, perché questo lo troviamo anche Iceman Reborn c'è della tecnologia, perché il documentario mostra come viene ricostruita un'impronta, diciamo un sosia della mummia per poterlo studiare, perché è molto delicata. La mummia è come dire conservata in un ambiente ultraprotetto con meno 6 gradi, con 98 adesso non so quanto percentuale di umidità, perché se no si disidraterebbe e si corromperebbe e scomparirebbe. Allora, per permettere agli scienziati di studiare in maniera corretta la mummia, è stata fatta una copia perfetta, e racconta anche questo il documentario. Seguirà poi l'intervento di De Marinis, la casa di dirigibili Hangar di Augusta tra passato e presente. Allora, qui andiamo su un tipo diverso di archeologia, questa è archeologia industriale. Allora, l'hangar di Augusta è l'hangar costruito per realizzare, durante la prima guerra mondiale, i dirigibili che venivano utilizzati anche per motivi militari, ma non solo. E ci racconta appunto tutta questa storia, cioè di come è nato, perché, come è proseguito e come è oggi questo importantissimo opera architettonica, perché è uno dei primi edifici realizzati interamente in cemento armato.
Quindi sì, è proprio significativo proprio come tecnica proprio di costruzione.
Esatto, poi peraltro l'ingegnere che l'ha progettato è di Milano, quindi c'è anche qui un richiamo al nostro territorio.
Al territorio, bellissimo. E domenica è l'ultimo giorno.
Domenica è l'ultimo giorno, fuori concorso, perché i tre giorni che vi ho raccontato finora sono filmati, documentari in concorso, quindi chi verrà a vederli si vedrà consegnare un foglietto per poter esprimere un giudizio. L'ultima serata, domenica, sempre ore 20:30, invece ci saranno due film, due documentari fuori concorso, realizzati da mio padre e mio zio, uno etnologico, uno archeologico. Allora, sono i Pozzi Cantanti, molti probabilmente l'avranno già visto, però secondo me è un documentario che vale la pena di rivedere, perché è poetico, io lo definisco così. Racconta di come questo gruppo etnico, i Borana dell'Etiopia, hanno inventato un sistema incredibile per estrarre l'acqua dalla profondità di alcuni pozzi, anche di 30-40 metri, che non hanno andamento lineare, quindi ci si può calare un secchio. Sì. Sono tortuosi e quindi con una sorta di catena umana riescono a estrarre enormi quantità d'acqua che servono poi per abbeverare i loro armenti. E tutto il lavoro è scandito, a seconda del numero di animali che arrivano ad abbeverarsi, dai canti, per questo Pozzi Cantanti. C'è un anziano, il Babella, il padre del pozzo, che da un'altura scandisce un canto all'arrivare degli animali, in modo che chi è dentro il pozzo e non può vedere possa regolare il ritmo. Ecco. Poi non è solo quello, ma questo insomma è il principio che sta alla base del documentario.
Quindi anche papà e lo zio sono stati molto, hanno visto in avanti nel tempo, realizzando dei filmati quando andavano a realizzare le loro imprese.
Certo, sì,
questo
sì.
È stato proprio
Ma loro hanno iniziato proprio col cinema, sì, con lungometraggi che sono stati proiettati al cinema, ben 5, tra gli anni 60 e gli anni 80. L'ultimo dell'82 è Africa Dolce Selvaggia. Poi hanno smesso perché la cinematografia è cambiata, allora si sono dedicati alla documentaristica e hanno prodotto una trentina di documentari, quindi di fuori concorso e di retrospettive ce ne abbiamo per un po' di anni.
Infatti anche venendo al Museo Castiglioni si possono vedere
dei
documentari per vivere questo loro percorso. Sì.
Ecco, poi ci saranno gli ospiti anche questa settimana, serata, e uno naturalmente sarà mio padre che racconterà le sue esperienze e poi sarà supportato e affiancato da altre due persone, altri due docenti della Cattolica di Milano, che sono Serena Massa, che è la responsabile scientifica degli scavi di Aduis, di cui abbiamo parlato prima.
Intrecciato.
Esatto, e la professoressa Giovanna Salvioni, già docente di cattedra di etnologia e antropologia culturale, che è stata colei che ha accompagnato nella redazione dei libri etnologici mio padre e mio zio per tanti anni, quindi è una persona di grande conoscenza
della nostra ospite, quindi so che ha avuto un piccolo sicilio in un tubicino, un sicilio a scoprire di chi era. Hai qualche scoop su questo sicilio?
Lo scopriremo il prossimo anno. Mm-hmm. Perché adesso all'equipe abbiamo affiancato anche una persona dell'Università dell'Insubria che verrà proprio a studiare le ossa. Perché anche le ossa possono dare tante risposte.
Sono stati trovati i corpi in posizioni molto particolari all'interno di queste basiliche, che fanno chiedere: ma chi sono queste persone? Quando risalgono questi
sono
corpi?
Sono tombe cristiane, quindi prive del corredo funebre, che è quello che poi dà le risposte principali. Però anche le ossa, naturalmente, possono dare tante risposte. Allora abbiamo chiesto all'Università dell'Insubria, al rettore Comporisini, di aiutarci in questo, e ci ha messo a disposizione una studentessa, ma già alto, che verrà giù nel prossimo anno a fare
Bello, questo è bellissimo. Quindi abbiamo questo Pozzi Cantanti, l'incontro con la dottoressa Massa, la dottoressa Salvioni e con Angelo Castiglioni, e poi c'è un altro bellissimo filmato,
quello che chiude il festival. Poi in mezzo ci sarà la premiazione dei vincitori,
ecco.
Quindi ricordo premio Città di Varese, Varese Archeofilm, e premio Alfredo Castiglioni, premio della giuria popolare, premio della giuria tecnica. E poi ci sarà l'ultimo documentario che chiuderà il festival, che è L'armata scomparsa di Re Cambise, un'altra bella ricerca che hanno fatto mio padre e mio zio, questa volta nel deserto egiziano. Allora, storicamente si narra, ma è certo, che questo re persiano Cambise abbia inviato una enorme armata di 50.000 uomini per conquistare quest'oasi di Siwa, perché era un'oasi importante dal punto di vista strategico militare, ma era anche sede di un oracolo, del dio Ammone, secondo solo all'oracolo di Delfi. Tanti avevano tentato di conquistare quest'oasi, ma per raggiungerci bisognava passare attraverso un percorso quasi obbligato, cioè da un'oasi all'altra, una sorta di catena d'acqua, ma questo voleva dire compiere tante battaglie lungo il percorso e arrivare con un esercito decimato a destinazione. Allora Cambise, probabilmente, questa è la teoria che hanno sviluppato mio padre e mio zio, ha usato una strada alternativa, cercato di attaccare l'oasi alle spalle passando dal deserto. Loro hanno ipotizzato un percorso che hanno seguito e lungo il quale, certo, hanno trovato dei punti d'acqua, quindi che peroravano un percorso alternativo, e poi ad un certo punto, dove probabilmente l'armata è scomparsa perché è colta dal Kansin, dal vento che l'ha distrutta e dispersa, hanno trovato i primi resti achemenidi mai ritrovati nel deserto egiziano.
Quindi incredibile. Come loro hanno avuto un'idea alternativa per cercare Berenice Pancrisia, città fonte del
Ma la forza di mio padre e mio zio è proprio stata quella, che la loro capacità di pensare
al di là.
Uscire dai canoni ristretti, magari per alcune volte, lo dico con grande rispetto, dell'archeologia o dell'etnologia classica, tentare di perseguire delle strade anche estreme per alcuni versi. Molto spesso hanno avuto ragione. Quindi la loro capacità è stata davvero proprio questa, pensare oltre.
Qui si potrà insieme scoprire tanto di questo re Cambise antico, questa cosa affascinante. Facciamo altro piccolo momento di pausa musicale con della musica un po' africana, con Youssou N'Dour.
Thank you. karnımı limette kisama su aksigin bekuma kuma hol dal dine yo linette si yo monesiman linesiman moi dilen yapalı. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Ascoltate questa splendida voce africana, ma questa musica
bellissimo.
Che è diventata, questa è una meravigliosa canzone che abbiamo in collegamento con Peter Gabriel, proprio una, mio Sundur è grande.
Sì.
Stiamo parlando di questo Varese Archeofilm, un festival internazionale del cinema, di archeologia, arte, ambiente e tecnologia, ricordiamo a parte questa sera e terminerà domenica. Le proiezioni iniziano alle 20:30 ai giardini estensi, nella tendostruttura, dice la parola giusta, e sono gratuite, quindi l'accesso è libero, tutti potranno assistere a questi momenti meravigliosi.
Fine esaurimento posti, che spero ci sia.
E così sì, faremo il tifo, facciamo il tifo per il sold out. E quindi un momento bellissimo per svegliare la nostra città, per condividere qualcosa che ci portano dei varesini, quindi è proprio un bel momento, che però proseguirà nel tempo, Marco, perché volete continuare,
esatto,
a lavorare
perché,
su questo materiale.
Al di là del festival, diciamo estivo, proporremo anche una versione invernale, però dedicata alle scuole, che chiameremo Varese Archeofilm Giovani.
Bella questa attenzione ai giovani che avete sempre, sia nel museo, sia con questo Il Canto della Terra. C'è sempre stato.
Ritengo che sia importantissimo, perché se si vuole avere cittadini interessati alla cultura quando saranno adulti, bisogna iniziare quando sono più giovani, coltivarli.
Sì, coltivarli.
Quindi per questo ho pensato anche a questa versione del festival, dedicata alle scuole, in particolare alle superiori, le chiamo ancora così, secondarie di secondo grado. In cui ci saranno anche qui quattro giornate, questa volta naturalmente alla mattina durante l'orario scolastico, quindi se qualche professoressa vuol portare i suoi alunni in gita, tra virgolette, potrà fare al cinema nuovo di Varese in collaborazione con Fistudio 90, Giulio Rossini, e i giorni sono il 12, 13, 14 e 15 febbraio. Anche qui, ripeto, su quattro giorni, però abbiamo rimodulato in maniera diversa i documentari. Saranno divise in quattro giornate tematiche: una dedicata alla preistoria, una all'archeologia, una ai popoli e alle culture e una al Novecento, che sono poi i temi dei documentari che ho raccontato prima, però appunto ridistribuiti in maniera diversa.
Bello, quindi sarà un momento anche per i più giovani per conoscere e magari per scoprire una passione e una professione.
Certo, la documentaristica sicuramente può offrire anche del lavoro futuro per tante persone.
È in crescita, poi è bello che diventi oggetto di memoria anche di queste cose che se l'hanno fatto ma non sappiamo nulla, hanno scoperto, però invece questo si può vedere.
Certo che si può vedere. E si può apprendere, si può imparare, quindi è una gita scolastica funzionale, formativa, quindi io davvero alle insegnanti che sono all'ascolto consiglio di sfruttare questa bella occasione invernale, febbraio 12, bella. 13, 14 e 15.
Bellissimo.
Poi però ci sarà anche dedicato invece alle elementari e alle medie, quindi primarie di primo grado e primarie di secondo grado, un'attività legata appunto a Varese Archeofilm, ma anche al Museo Castiglioni. Qui va rimodulata in maniera diversa perché sono bambini più piccoli, quindi non si può far vedere tre documentari uno dietro l'altro perché non hanno l'attenzione necessaria, non riescono a reggere l'attenzione necessaria. Allora verrà accompagnato con la visita al museo, un laboratorio didattico e una proiezione di un filmato. Ecco, questo si può costruire proprio ad hoc sulla richiesta dell'insegnante, pescando nei documentari in programma, in calendario.
Quindi questo materiale che verrà proposto nelle tre serate, da questa sera fino a domenica, diventerà poi un materiale che arricchisce il museo, arricchisce la città per tutto l'anno.
Per tutto l'anno, quindi sarà fruibile tutto l'anno. Chiaramente nel periodo invernale in maniera diversa, soprattutto dalle scuole, ma perché non anche dai visitatori? Magari nel weekend mi inventerò qualcosa anche
per... Ma sappiamo che con la tua inventiva sicuramente hai in programma anche una nuova mostra e stai facendo tante cose.
Non vorrei scoprirmi troppo su questo perché...
Non facciare spoiler.
Anche perché vendere la pelle dell'orso prima di aver ucciso non è mai bello. Diciamo che ho dei contatti molto importanti, stupirò. Se la cosa va in porto come sembra che possa andare... Sarà davvero un'altra bella mostra, diversa però questa volta, non più archeologica, voglio dare un po' più spazio all'anima etnologica del museo, quindi sarà sull'arte africana, ma non banale, non come tante altre mostre africane, ci sono dei pezzi molto belli, interessanti sicuramente, ma accompagnati da qualcosa di speciale. Vedremo.
È un altro modo per vivere con gioia il Museo Castiglione. Grazie per il lavoro che fai, Marco. Ricordiamo che
per me è un divertimento, guarda.
Questo è bellissimo. Hai trovato la tua strada.
Sì.
Varese Archeofilm, ricordiamo che il programma può essere visionabile sul sito del Museo Castiglione su Firenze Archeofilm. Programmazione da stasera alle 20:30 fino a domenica con momenti imperdibili. Grazie Marco di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie ancora per l'invito e vi aspetto tutti. Mi raccomando, aiutatemi a far avere successo a una cosa che ritengo sia da molto importante per la nostra città.
Quindi non mancate anche voi, noi ci sentiamo la settimana prossima per parlare di teatro. A presto.